Hi. I'm just wondering, have you got any kind of like sort of punky electronica kind of grime, kind of like new wave grime, but kind of maybe like more broken beats, like kind of dubby broken beats, but a little bit kind of soulful? Do you know what I mean? No? Hello? Oh, hi. How are you?
Buonasera, buonasera, benvenuti, benvenute e benvenuta a una nuova puntata di Manie di Protagonismo di giovedì 11 aprile. Benvenuti, benvenute tutti quanti nella zona, cioè chi risiede effettivamente nella nostra ridente cittadina di Parma in Emilia Romagna, ma anche a tutti quelli che ci ascoltano invece da ogni dove, da ogni luogo, da ogni lago, sia dell'Italia che fuori dall'Italia, perché abbiamo tanti affezionati che grazie allo streaming ci ascoltano un po' dappertutto. E ora che c'è anche una nuova app super potente dalla quale potete tranquillamente ascoltare Radio Parma, ma anche TV Parma, guardare programmi, ascoltare le trasmissioni in podcast, il tutto è ancora più facile. Io sono la vostra vitridente di fiducia e sono qui per intrattenervi, tenervi compagnia, intrattenervi, fare chiacchiere, leggere notizie, ascoltare musica insieme, tenere un attimo così il polso della situazione anche questo giovedì, appunto 11 aprile. La brutta notizia che vi devo dare oggi, perché ahimè c'è una brutta notizia relativamente, è che il nostro Luca Semeraro, colui che mi aiuta a condurre, salutava sempre la rubrica che il giovedì si occupa di attraversare quello che è il mondo un po' della cronaca grazie alla puntata di Chi l'ha visto del mercoledì sera, ahimè ci ha traditi, sì, è andato a vedere il live di Stefano Nazzi e quindi stasera non c'è. Mi ha promesso un reportage, mi ha promesso di raccontarci poi tutto appena avremo l'occasione. Cercherò di compensare nel senso che facciamo comunque la nostra rassegna stanca con notizie di gossips e quant'altro, e poi comunque andremo a vedere un pochino se ci sono delle novità sui casi di cronaca, quelli che insomma seguiamo più spesso, quelli più caldi, e per vedere appunto cosa succede. Io ieri sera non ho visto Chi l'ha visto, raga, devo farvi questa confessione, perché eravamo sottissimi con Andre con la serie TV di Netflix Il problema dei tre corpi, e quindi l'ho dovuto finire, non ho resistito, cioè non ci ho proprio pensato, ho detto mi mancano due puntate e ho visto quelle, quindi insomma vedremo le notizie che troviamo sul web. Cominciamo con un po' di musica, un altro gradito ritorno direi dopo tanto tempo lontano dalle scene. Lei è Sheryl Crow, questa si chiama Digging in the Dirt ed è insieme a Peter Gabriel, quindi sono due nomi, direi due eccellenze della musica. Curiosa anch'io di vedere insieme che cosa hanno prodotto in questa nuova avventura musicale. Sheryl Crow, Peter Gabriel, e in questa Digging in the Dirt mi sento di dire che c'è proprio, cioè come se cioè, si sente tantissimo l'input caratteristico di Peter Gabriel e l'input caratteristico di Sheryl Crow. È stato un incontro, cioè devo dire abbastanza anche imprevisto, ecco, non vengono da due mondi musicali troppo vicini, chissà, sarebbe, ecco, queste cose mi incuriosiscono, chissà com'è nata questa collab. Dunque mi dicono che dalla app non si è sentito l'intro, perché c'è quel solito setting che va cambiato, e quindi vi risaluto da capo. Ciao a tutte e tutti e tutte, vi ho ahimè preannunciato che stasera Luca non ci sarà perché è andato a vedere Nazzi dal vivo e ha promesso di raccontarci tutto, quindi cercheremo di compensare nella prima ora con notizie d'attualità, musica e chiacchiere, e nella seconda ora con qualche aggiornamento di attualità, perché insomma ci sta sempre, anche se io ieri sera ahimè non ho visto Chi l'ha visto, perché eravamo in come si dice, in grande anticipazione di finire la serie TV di Netflix Il problema dei tre corpi. Comunque questa Digging in the Dirt, nel frattempo ho scoperto che in realtà è una canzone di Peter Gabriel che Sheryl Crow deve avere ripreso e in chiave, se vogliamo, più attuale. Partiamo quindi con la rassegna stanca. È morto O.J. Simpson, l'ex campione di football, era stato accusato di aver ucciso l'ex moglie Nicole Brown ed era stato anche assolto davanti agli occhi attoniti di tutto il mondo, perché io all'epoca ero bambina, adesso non mi ricordo cos'era, il 94, però dopo mi sono, quando ho scoperto di questo caso, c'è anche una serie TV molto bella, sempre su Netflix, che insomma che fa tutta la vicenda, era palese, ma dico palese e non me ne vorrà nessuno, perché è proprio diventata una di quelle cose che tutti sanno che era colpevole, che fosse appunto stato lui, ma in uno strano circo mediatico di lui, che era un personaggio molto di rilievo all'epoca come sportivo, di strane, un po' un delirio collettivo, non saprei come altro definirlo, era stato incredibilmente assolto. Se vi ricordate, c'era quella scena epica del guanto, che doveva essere il guanto con cui che lui aveva utilizzato per non lasciare tracce, che lui prova a indossarlo sulla mano, non lo tira completamente giù fino al polso e alza la mano, come dire, vedete, non mi entra, come farebbe un, cioè non so come dire, che anche un bambino può fare una sceneggiata del genere mettendosi un guanto che magari gli andrebbe bene, ma forzando la mano finge che non gli riesca ad entrare, no? E io ho questa scena impressa di telegiornali, di immagini che ne hanno parlato. Comunque è morto, adesso non voglio dire che il karma gli è tornato indietro, perché comunque si è fatto, adesso è morto comunque che aveva 76 anni, però come è adesso la vita, la medicina, il progresso, una persona di 76 anni può vivere assolutamente bene, godendosi anche un certo livello di qualità, di stile di vita. Invece lui è stato colpito da questo male che lo ha che ha avuto la meglio su di lui. Attore ed ex giocatore di football, lo hanno annunciato sui social i familiari, Oriental, giusto, James Simpson. Comunque così, questa prima notizia. Festival di Cannes 2024, lo spot blasfemo di Amica Chips, perché c'è la suora che mangia le patatine, Sofia di Spagna, la regina emerita in ospedale, Massimo Bartolini, saper ascoltare è un'arte. Ancora si parla dell'esplosione alla centrale di Suviana e le lacrime dei sopravvissuti. Non ho visto niente, ho sentito solo il botto. Tra l'altro mi diceva la Marina che c'era anche una scolaresca che è scappata giusto in tempo, perché i professori hanno sentito un odore strano, hanno detto vabbè, usciamo da qui, e per un pelo letteralmente. Kim Kardashian e North West, passione borse di lusso, anche per andare allo stadio, giustamente, con la figlia di non so quanti anni che ha già le borse di lusso. Walton Goggins ha avuto la sua rivincita con l'immortale mostro di Fallout. Coquette make-up, cos'è e come si realizza, il trucco che punta tutto sul rosa. Relazione tossica, chi è il maltrattante psicologo e come si riconosce, psicologico, non psicologo, psicologico, e come si riconosce. Processo in Pagnatiello, gli ultimi messaggi di Giulia, saluta Tiago, lo vedrai dal binocolo. Qua si va sul pesantino. Piero d'Orto, un nuovo skate park pubblico per dare forma al sogno di mio figlio Stefano, morto a 24 anni cadendo dallo skate. L'ultimo libro di Vera Gheno spiega perché dovremmo avere una relazione amorosa con le parole. E ancora Bridgerton 3, il trailer, Alessandro Borghi è stato a Belve, parla del sesso e rompe finalmente un tabù che abbiamo tutti. Monkey Man, l'action movie imperdibile, si ispira a Tarantino in salsa Bollywood. Direi che possiamo chiudere qua la nostra rassegna stanca, andare in pubblicità e poi tornare con il nostro primo throwback di oggi e vedere alcune di queste notizie più nello specifico. Primo throwback di oggi, Purple Disco Machine, Fireworks with Moschena. Moschina, che fa anche ridere, Moschina, and the Nox, 18:30, io sono sempre la vostra vitridente di fiducia e direi di andare a vedere, perché io non l'ho vista tutta, vi dico la verità, ho visto degli spezzoni, qual è il tabù che Alessandro Borghi, bello lui, bravo lui, peccato per Super Sex. Chi mi segue su TikTok conosce la mia opinione sul produrre una serie TV sulla vita di una persona che non riesco a capire in che modo possa contribuire all'arricchimento culturale e sociale di noi altri, però vabbè. E dunque, il tabù da scardinare è il pensiero che nel 2024 fa onestamente un po' ridere. Siamo nati e cresciuti in un contesto in cui il sesso è sempre stato qualcosa di sporco e inopportuno, che simboleggia spesso, appunto, in scene come a Marcor di Fellini. Per esempio, il prete chiedeva al confessionale ai ragazzi adolescenti se si toccassero e per questo speravamo il tempo ci aiutasse a fare pace con questa cosa. Speravamo che la libertà di cui tanto si è parlato sui giornali di questi decenni si sarebbe allargata anche alla sfera sessuale, ma ci sbagliavamo, visto che dopo l'ospitata di Alessandro Borghi da Francesca Fagnani, Belve appunto, scopriamo che dire di pensare al sesso più volte al giorno e guardare dei film a luci rosse è qualcosa di degradante e scorretto. Lui dice: mi è scaduto, è il commento più gettonato sulle dichiarazioni dell'attore che da interprete credibile e profondo sulla scena per alcuni sembra essere diventato un esempio da non seguire e da cui prendere le distanze per appunto la sua parte in Super Sex. Cos'è che veramente però, appunto, chiede la Fagnani, secondo lei ha scandalizzato? E lui dice che un uomo ammetta candidamente in pubblico quello che molti nascondono. Io, scusate, però a me non mi sembra che gli uomini abbiano mai nascosto il fatto di pensarci e procurarsi materie. Non mi sembra quello il problema. Posso dire che Borghi sono secondo, se Borghi al secondo strike, cioè ok prendere la parte, perché giustamente un attore deve essere, no, poliedrico, sapere interpretare dal prete al porno attore al fornaio, non lo so, ma io non trovo che il problema sia che gli uomini hanno faticano a dire apertamente quali sono le loro preferenze e cosa fanno e quanto ci pensano, sinceramente. Lui dice: è come se tutto facesse parte di un'ipocrisia di fondo secondo cui è giusto prendere distanza da dichiarazioni come quelle appunto di Alessandro Borghi, pur sottoscrivendo un segreto abbonamento mensile a OnlyFans. Bah, arrivati a questo punto pensiamo che sia giusto ammettere di avere un problema e impegnarsi per risolverlo. Questo è l'articolo di Vanity Fair, non sono io che lo dico. Devo capire meglio, ma se è così io non so se il problema è davvero quello. Forse più per le donne, magari, non lo so, questa è la mia. Vabbè, io poi c'ho il dente avvelenato, a me raga tutta la faccenda di Siffredi proprio mi va, non, per me no, per me no. Ci sono i Black Keys con Beautiful People. Biagio Antonacci con L'inizio, ma tu pensa, anche lui è tornato a produrre, a cantare, il sex symbol di tutte le mamme. Che non me ne abbiano a male né lui né le mamme. Però lui piace un sacco. Cioè piace un sacco alle mamme, perché alle mamme boomer, facciamo, non so, le mamme millennial, non lo so, le mamme Gen X, fatemelo sapere al 333-964-9949. Mentre noi appunto andiamo a vedere allora cosa è successo a O.J. Simpson, che è stato, cioè, allora, il caso di O.J. è stato, non è stato solo un caso, è stato un fenomeno di costume, culturale, che ha toccato tutta una serie di tasti nella cultura americana, ma poi, come spesso accade, occidentale, pazzesco, adesso che io non so quanti film, quante canzoni fanno riferimento, stavo guardando O.J. Series, sto guardando come si chiama quella serie che vi voglio consigliare perché veramente è fatta benissimo e si chiama, mo vo dico, O.J. Simpson, The Lost Tapes, no, The People vs. O.J. Simpson, e fa parte della saga American Crime Story, mi sembra di Netflix, credo di sì. A me mancava qualche elemento, anche se avevo sentito appunto parlare del caso nei vari podcast di True Crime, ma io credo che la corsa, la rincorsa, perché a un certo punto lui, quando devono insomma arrestarlo, lui si mette in macchina con la pistola, c'è tutto questo, una scena proprio da film, e c'era importantissimo questo fattore, quello che ha giocato a suo favore, per quanto, ripeto, per me e per i più palesemente colpevole, del fatto che appunto era, perché poveretto è morto recentemente, un uomo nero. Nel cercare di correggere il tiro in un'America in cui effettivamente le persone nere vengono vessate, discriminate, razzializzate da parte delle autorità, nel tentativo di correggere il tiro, il movimento che si è schierato a favore di questo personaggio, a prescindere, senza guardare i fatti, perché i fatti erano veramente palesi, è stato straordinario, e comprensibilmente anche perché immaginatevi la frustrazione appunto di una popolazione che si vede sempre arrestata più spesso dei bianchi, condannata più spesso dei bianchi, povera più spesso dei bianchi. Questi qua all'epoca, quando poterono fare rumore, perché questo atleta nero di successo era stato accusato di questo crimine, hanno detto no, fermi tutti, lui è innocente. E come una scheggia impazzita, questa cosa ha fatto sì che effettivamente lui venisse assolto, che ripeto, se vi interessa, se siete curiosi e vi andate a vedere la serie The People vs O.J. Simpson, che è, qua dice su FX, ma io credo proprio Netflix, non vorrei dire una cavolata. Comunque vi dà la misura di quanto tutto il processo sia stato molto più una farsa mediatica che effettivamente un processo corretto, coerente e lineare. Noi ci ascoltiamo Conan Gray e ascoltiamo Lonely Dancers. E poi continuiamo a chiacchierare e ascoltare musica insieme. Paul Weller, Soul Wandering, 18:49 qui su Radio Parma. E dunque, io, scusate, però stavo guardando che secondo me hanno sbagliato foto. Perché Vera Gheno ha scritto un libro, io tra l'altro ascolto il suo podcast che è bellissimo, si chiama Amare Parole, e però hanno messo la foto di Maura Gancitano e il suo compagno. Ah, l'articolo è di Maura Gancitano e Andrea Collamedici, però la foto di Vera Gheno no? Vabbè, scusate, mio mistake, pensavo, cioè... Per me se esce un libro, ma magari è un editoriale. Comunque, là appunto questa linguista sociale si autodefinisce, ed è proprio così, perché ovviamente lei parla della lingua in una maniera che è molto intrisa di fenomeni culturali e sociali. Si chiama Grammamanti, ecco, l'ho detto giusto, ha 2 M, 3 M in tutto, Gramma Manti, ok? E praticamente dice appunto che non si abita un paese, si abita una lingua. Lo diceva Émile Cioran, filosofo rumeno che scriveva in un elegantissimo francese, e così sembra sostenere anche Vera Gheno, sociolinguista, autrice di Grammamanti, un libro che parla delle parole come strumenti attraverso cui agire nel mondo, che possono essere sempre fonte di meraviglia. La persona grammamante è il contrario della grammannazzi, non pensa che le parole siano qualcosa di fisso e immobile, che va protetto, a cui bisogna ubbidire religiosamente. Al contrario, è una vera e propria relazione amorosa con le parole, basata sul benessere e in grado di reggerne la complessità. Quella con le parole, secondo la Gheno, potrebbe essere una relazione amorosa, erotica, piena di possibilità, invece spesso si rivela una relazione tossica basata sul possesso. Di solito se ne parla come in un senso di nostalgia, come a dire che una volta la lingua italiana era davvero elegante, mentre oggi viene sporcata da inglesismi e usata nella peggior maniera possibile. In realtà non è vero che prima la lingua italiana fosse pura, anche perché si tratta di un idioma piuttosto giovane e da sempre pieno di religiosismi e regionalismi. Questo è stato stato un lapsus interessante. Regionalismi e variazioni. Tutto sommato, quello che dovrebbe starci a cuore è che si tratti di una lingua viva, capace di trasportare concetti e dare modo alle persone di esprimersi. Se una lingua non viene usata per paura che si rovini, non sta svolgendo la sua funzione principale: accompagnare la persona nella scoperta di sé e nella relazione con gli altri e con il mondo. È bellissima questa definizione di Vera Gheno, e io, lo sapete che sono un amante delle parole, un amante del parlare, un amante del parlato. Direi che se fosse una disciplina, se non so se sarei olimpionica, ma almeno sarei in gara, mi sento di dire. Comunque si chiama Grammamanti, se vi interessa è edito da Einaudi, e 142 pagine, quindi anche un libricino, insomma, che si legge facilmente, però molto carino e interessante. Serve un'idea. Scusate, questo Jorge Santana non me lo aspettavo neanche io dal DJ Pro con un Darling I Love You, ma noi invece stavamo ascoltando la cassa dritta di un ragazzo incontra una ragazza che vabbè, un po' l'avevamo previsto, che so come dire, alla fine la maranzetudine di questo pezzo è un po' quel passepartout che mette d'accordo chi si sente maranza proprio apertamente, chi maranza lo è sotto sotto e non lo vuole ammettere, chi non è maranza però alla fine non interessa tanto di musica, e quindi questa che è facile facile poi se la canticchia, se la ricorda e se la porta a casa, ecco. Quindi insomma erano i The Colors con un ragazzo contro una ragazza. Io tra l'altro sono curiosa delle prossime uscite, perché mi pare di aver sentito qualcosa che dovrebbe essere, insomma, comunque simile, se non sbaglio, sempre in livello maranzetudine. Poi figuriamoci con l'avvento dell'estate, non si fa altro che alzare il quoziente maranzetudine. Scusate, smetto di dire maranzetudine. Vediamo invece appunto questa notizia prima del nostro break delle 19, che può essere già inserita nel contesto Salutava Sempre, perché c'è stata a Milano la sesta udienza del processo nei confronti di Alessandro Impagnatiello per l'uccisione di Giulia Tramontano, e si è sentita la voce della 29enne. Io non oso immaginare i parenti, i presenti, insomma. Un audio di circa un minuto, un messaggio mandato a un'amica e collega dopo l'incontro con la donna con cui lui la tradiva. E vi ricordo, anch'ella in dolce attesa. Si può dire dolce attesa in questo caso? Sono scioccata, veramente, sono scioccata dalla vita che conduceva, dalle cose che ha fatto, anche al lavoro, dove ha detto che la madre sta male, anche ai colleghi. Chiaramente questa donna aveva scoperto tutte le gabole di questo qua, che aveva una doppia vita, mille segreti, e si sfogava e si confidava con l'amica. Giulia Tramontano racconta le bugie che aveva scoperto, e sua madre, presente in aula, non è riuscita a trattenere le lacrime. Poco prima dell'apertura dell'udienza, Franco Tramontano, padre della donna, ha scritto sui social: con il sorriso e la bontà d'animo ha illuminato la vita di chi ti era vicino. Il tuo ricordo vivrà sempre nei nostri cuori, la tua luce continuerà a brillare nel cielo e il vento ci porterà il tuo profumo. Giulia, chiederemo giustizia per voi senza mai arrenderci. In tribunale sono state ricostruite le ultime chat tra la vittima e il suo assassino, e sono ovviamente, come si sospettava, litigi. Dimmi chi è salito in macchina, rispondi e poi mi vedrai dal binocolo, scrive la donna. Giulia dice più volte che vuole chiudere la relazione, è stato un piacere reale, ognuno per la propria strada, non voglio vivere una vita vicino a una persona sbagliata, non ho fiducia in te, non ne avrò mai, saluta Tiago, lo vedrai dal binocolo. Ora, io mi soffermo, adesso al di là della storia terribile con un epilogo allucinante, non vi fa strano che secondo me sono frasi che abbiamo detto anche noi? Cioè, queste frasi nello specifico io le ho dette quando mi sono trovata in una relazione tossica che non riuscivo a portare al termine e mi crogiolavo in questi avanti e indietro di ti auguro il meglio, con questa sorta di modalità passivo-aggressiva. E fa molto senso, devo dire, non ero preparata a questa eventualità, però è chiaro che appunto questa qua aveva scoperto tutte le magagne del marito, no, non erano sposati però, e giustamente voleva andare per la sua strada. C'è il break, torniamo subito dopo e continuiamo a parlare della sesta udienza, appunto del caso Impagnatiello Tramontano. Voi rimanete con noi, ci sono GR, pubblicità e poi torniamo e siamo insieme fino alle 20. Eccoci, rieccoci, sempre giovedì 11 aprile, non è cambiato il giorno, è cambiato leggermente l'orario perché c'è stato il nostro solito break, quello tra un'ora e l'altra con il GR, il segnale orario. Sono le 19:14 qui su Radio Parma 102-104, sono le frequenze FM, ma per chi non è locale c'è allegramente lo streaming dal nostro sito o appunto da la app di cui vi parlo spesso e volentieri. In ogni caso, noi il giovedì normalmente a questo punto siamo proprio nel mezzo di Salutava Sempre, che è la rubrica appunto che vi portiamo il giovedì, in cui vediamo un po' gli highlights di chi l'ha visto, cioè seguiamo un po' la linea editoriale per vedere cosa è successo, tenendo chi l'ha visto, no, come riferimento il più autorevole, se vogliamo, sugli aggiornamenti di cronaca, perché è un servizio pubblico ed è un servizio della RAI, e poi siamo a dir poco religiosamente affezionati a la signora Sciarelli, la dottoressa Sciarelli e tutto il suo team di chi l'ha visto. Ma stasera Luca Semeraro è non pervenuto, cioè non è che è assente giustificato, perché è andato a vedere Nazzi dal vivo. Stefano Nazzi, per chi non lo sapesse, quel giornalista, anche lui di cronaca, che ha un podcast assolutamente di successo che si chiama Indagini, se vi interessasse. E quindi cerco di compensare io come posso, e abbiamo fatto la rassegna stampa e abbiamo visto alcune delle notizie che, se vogliamo, a volte erano a tema, perché per esempio è morto O.J. Simpson, che in assoluto è stato uno dei protagonisti assoluti dei casi di cronaca per quanto riguarda gli Stati Uniti, con la morte di sua moglie Nicole Brown, per cui è stato accusato, processato e assolto, e ripeto, roba di fantascienza secondo me. E poi abbiamo parlato appunto, abbiamo concluso la prima ora parlando del processo Impagnatiello, perché si è tenuta la sesta udienza a Milano per il processo. Se ricordate, Impagnatiello ha ucciso Giulia Tramontano, la sua compagna, tra l'altro incinta di loro figlio, che si sarebbe chiamato Tiago, e si è sentita in tribunale la voce della 29enne. Potete immaginare l'effetto che ha fatto, perché si sono ascoltati alcuni dei messaggi vocali che ha mandato alle sue amiche o a lui stesso prima di morire, e sono a dir poco caratteristici di quando la relazione è tossica, e ahimè si spera nella maggior parte dei casi se ne esce, si va in terapia, ci si lascia faticosamente. Nei invece casi più estremi, quelli peggiori, ma che ahimè sono sempre più frequenti, finisce in tragedia, come è stato per la povera Giulia Tramontano. I messaggi infatti si capisce che sono di lei, che ha scoperto le gabole, le menzogne di quest'uomo, e gli dice: guarda, non voglio vivere una vita vicino a una persona sbagliata, non ho fiducia in te, non ne avrò mai, saluta Tiago, lo vedrai col binocolo, tu pensa al tuo ruolo di padre, io a quello di madre, fatti trovare. L'ultimo messaggio di Giulia: arriverà poco dopo nella casa in cui sarà uccisa con 37 coltellate. Per questo è importante. Io tutte le volte che rompo le scatole con andate in terapia, lavorate, no, per voi, sul vostro amor proprio, perché prima si esce da queste situazioni. L'unica arma che abbiamo per uscire da queste situazioni in cui si può trovare chiunque, perché non facciamo quelli che hanno, a me non capiterebbe mai, è proprio lavorando su noi stessi, sul nostro amor proprio, per non trovarci in queste situazioni allucinanti dalle quali poi non se ne esce proprio. Sono i giorni successivi quelli in cui fingeva di essere preoccupato. Il carabiniere che ha seguito le indagini telematiche era in aula oggi e ha raccontato che era freddo e collaborativo, non preoccupato mentre facevano la copia forense del suo cellulare. Lo stesso quando gli è stato notificato che era indagato per omicidio. Diverso è stato la sera del 31 maggio, quando l'abbiamo fatto uscire dagli uffici era meno freddo, come se avesse avuto un crollo dovuto al fatto che aveva capito che ormai eravamo a conoscenza di tutta la vicenda. Dallo smartphone dell'ex barman si scoprono ricerche che mettono dubbi agli investigatori su come pulire macchie di olio, di ruggine, di sangue, di erba. Impagnatiello cerca di capire cosa fanno i carabinieri nel momento in cui si cerca Giulia, che lui sa già morta. Però ci sono anche ricerche su macchie di bruciato, dato che, come sappiamo, se avete seguito il caso, lui ha tentato anche di dar fuoco al corpo della compagna. Fra gli articoli usciti sulla vicenda è una su Alberto Stasi, carcere di Bollate, del 26 maggio, come ricerche che lui ha fatto dopo appunto l'uccisione della compagna. Cosa dobbiamo dire? Niente di bello, è un aggiornamento, c'è stata questa sesta udienza, si va avanti col processo, ovviamente vi terremo aggiornati. Zayn, non riesco mai a dirlo giusto, perché lui è Zayn, credo, però mi viene un po' bolognese, tipo Zayn. È Zane, anche lui quello dei One Direction, e lo stesso gruppo da cui poi è uscito anche coso, dai, Harry Styles, lui, ecco, What I Am, la nuova di Zane, è perché è più una E che una Zayn, vabbè, basta. 19:28, bentornati, bentornate. Io sono sempre la vostra vitridente di fiducia. Questo è sempre Mani di Protagonismo. Certo, di solito il giovedì siamo in due, più voi, ovviamente. In questo momento, però, Luca probabilmente ha gli occhi a forma di cuore nella platea. No, forse non so se è ancora iniziato lo spettacolo. Comunque è andato a vedere Stefano Nazzi live. E beato Luca, poi ci racconterà. Dal mio gruppo di Inner Disagio, che è la mia stretta cerchia di informatori, redazione del disagio, mi dicono che ci sono stati degli aggiornamenti sul caso di Niccolò Ciatti, e per la prima volta da circa due mesi, a chi l'ha visto, non si è parlato di Liliana vedete coi nomi perché ho bisogno Liliana Resinovic. Direi ok, dai, ce l'abbiamo fatta, anche perché ci siamo puppate non so quante puntate di non aggiornamenti. Invece ci sono stati appunto per questo caso che vi dirò io non conosco, perché è antecedente a il periodo in cui io seguivo assiduamente tutti i fatti di cronaca. Però ho trovato un articolo e lo vediamo insieme. A quanto pare Niccolò con due C Ciatti è stato ucciso con tecniche di arti marziali, aperte, chiuse virgolette. Lo hanno detto i consulenti della Procura di Roma, che hanno testimoniato al processo nei confronti del ceceno Rasul Bisultanov, accusato di omicidio volontario. Dunque, Firenze, 31 ottobre 2022. Ah no, non è vero, 2020, ah no, sì, era un po' prima. 2022, Ciatti è stato aggredito e ucciso con tecniche tipiche delle arti marziali, la lotta MMA. Lo hanno riferito appunto questi consulenti della procura, hanno testimoniato nell'aula bunker di Rebibbia davanti a giudici della sezione della Corte d'Assise al processo nei confronti appunto di Rasul Bisultanov. Il 22enne di Scandicci, Firenze, venne pestato senza alcun motivo la notte tra l'11 e il 12 agosto del 2017. Fuori da una discoteca di Lloret de Mar in Spagna. Bisultanov, che è latitante, è già stato condannato dal tribunale di Girona a 15 anni di carcere. E quindi cosa si fa? Bisogna trovare questo qua. Penso sia questo il problema. Luigi Ciatti dice: speriamo di riuscire ad andare avanti, mi auguro che l'udienza del 15 e del 22 dicembre si riescano a fare. Dicono di avere fiducia nel sistema, perché pendono due mandati d'arresto europei, spiega il legale della parte civile, l'avvocata Agnese Usai, rispondendo alla domanda del PM Erminio Amelio e mostrando i video acquisiti dal tribunale. Però ad oggi questo qua è latitante e non si trova, quindi insomma grande frustrazione, immagino enorme frustrazione da parte della famiglia, che almeno nonostante la tragedia vorrebbe giustamente, no, concludersi di un certo tipo. Era Joe con End of the Beginning. Abbiamo già, vi avevo già detto con mia grande sorpresa di aver scoperto che lui, oltre appunto, è l'attore di l'attore di Stranger Things, che si chiama John qualche cosa, tra l'altro, e anche come suo pseudonimo di cantante ha scelto DJO, che comunque alla fine si pronuncia Joe, tanto come Joe, e quindi siamo sempre lì. Sempre dalla mia redazione mi arriva una notizia a dir che mi sciocca, ma fino a un certo punto, nel senso che anche la settimana scorsa abbiamo parlato della questione di tutto, mi sento di dire, di tutta la famiglia Scagni, nel senso che purtroppo qua dove ti giri è un disastro, e questa famiglia che aveva avuto oltretutto la sfiga, e non so se si può dire, ma secondo me questo è, di questo figlio così problematico, figlio psichiatrico per il quale avevano cercato aiuto disperatamente in tutti i modi, insistentemente, perché dici, sai, non hanno fatto niente, però a chi l'ha visto ci fanno spesso sentire le telefonate disperate del padre che dicono: guardate che mio figlio è pericoloso, guardate che mio figlio sta arrivando, guardate che mio figlio vuole andare a fare questo e quello. Non era mai stato calcolato, e infatti lui è andato, ha suonato alla porta della sorella, che invece dei due insomma era quella assolutamente non problematica, e uccidendola, per quando poi lei appunto è scesa e l'ha uccisa nel 2002. Ecco, lui è stato condannato e ok, e però ci sono dei problemi, dicevamo la settimana scorsa, riguardo al fatto che prima messo nella prigione nel carcere di Imperia, poi spostato in quello di Sanremo, era stato lui stesso poi malmenato, ridotto quasi in fin di vita, senza nessun tipo di supervisione. Questo qua è una persona che ovviamente ha dei problemi di salute mentale molto gravi, e è stato messo in una cella qualsiasi con degli altri prigionieri qualsiasi, come a dire, toh, vai. Quindi già la famiglia si stava preoccupando e occupando, dopo le enorme perdite, dopo la tragedia, di cercare di tutelare il figlio in qualche modo, perché nonostante tutto è comunque loro figlio. Ecco, mi è arrivata l'aggiornamento, qual è? Che il giudice per udienza preliminare di Genova, Carla Pastorini, ha archiviato il procedimento a carico dei due agenti e una dottoressa di salute mentale indagati nell'inchiesta, perché i genitori di Alberto Scagni hanno giustamente denunciato, perché ci sono agli atti po' di telefonate in cui loro chiedono aiuto alle forze dell'ordine, all'ASL, ma senza nessun tipo di feedback, se non ma finché non è lì non possiamo fare niente. Secondo Antonella Zari e Graziano Scagni, che sono appunto i genitori, la dottoressa aveva perso tempo nella presa in carico del figlio dopo che loro si erano rivolti appunto all'ASL. Gli agenti, sempre secondo i genitori, il 1 maggio non fecero nulla, proprio perché era il 1 maggio, nonostante 7 ore prima del delitto avessero chiamato. La procura aveva chiesto l'archiviazione per il procedimento a carico dei poliziotti, e secondo il PM Paola Crispo avrebbero agito tutti correttamente secondo le procedure previste. Quando i genitori chiamarono la centrale operativa, sempre secondo il PM, non c'era un pericolo concreto e gli agenti non potevano sapere la pericolosità di Alberto perché non c'era alcuna denuncia prima. Capito? È inutile, cioè possiamo arrabbiarci, possiamo inalberarci, ma sempre quando si parla di giurisprudenza, probabilmente è giusto, nel senso che se le loro indicazioni, se le loro, il protocollo, ecco, da seguire, con il quale vengono addestrate le forze dell'ordine, la dottoressa e tutti quelli che fanno parte del team, è quello, loro a quello devono sottostare. Certo, è come in ogni lavoro, ti puoi fare uno sbatti in più in alcuni casi, cioè c'è, non so, c'è il fornaio che vai lì e dici: ma che pane mi consiglia con la vellutata d'orzo? Non lo so. E lui dice: ma io che ne so. E poi c'è quello che dice: no signora, questo andrebbe. Cioè è tutto di, secondo me è questione di come si fa, no, il proprio lavoro. Lo si può fare così, E poi lo si può fare in un altro modo. E a volte, specialmente se il tipo di lavoro che fai non è il panettiere, ma il poliziotto o la dottoressa dell'ASL di salute mentale, no? La differenza è sostanziale. Vabbè, detto questo, vi ho aggiornato, c'è la pubblicità, torniamo subito dopo. E rieccomi. Ora, dato che comunque vogliamo anche noi dare un servizio, aiutare le persone, e mi sembra chiaro che in generale, abbiamo parlato della famiglia Scagni, che purtroppo, cioè, veramente, non so, una sfiga. Mi viene a dire sfiga, ma forse alcune cose effettivamente potranno essere evitate, ma in generale io credo che più educazione nei confronti delle dinamiche sbagliate che ci sono nelle relazioni, quando in realtà per tanto tempo ci hanno insegnato che no, ma se anche ti tratta male è perché ti vuole bene, ecco, facciamo contro educazione e vediamo effettivamente come si fa a riconoscere il maltrattante psicologico. Perché da quando si è iniziato a parlare di relazioni tossiche, specialmente sui social, si è fatta un po' di confusione, secondo me, nel senso che io capisco che una volta che finalmente si trova un nome a qualche cosa, poi lo si voglia, no? No, celebrare, però usare il più spesso possibile. Cioè, ok, allora questa cosa che io ho subito ha un nome, si chiama così. Lì c'è stata una deriva poi per un annetto più, per la quale tutti eravamo narcisisti. Ora, non è proprio così semplice, nel senso che dei tratti di narcisismo, tra l'altro, ce li abbiamo tutti, ma è sacrosanto averceli, perché sono quelli che ci permettono di dire: dico i miei no, voglio il mio benessere, voglio stare bene, voglio prendermi cura di me, delle mie cose, delle persone a cui voglio bene, e non ci fossero è un problema, no? Da lì a dire che uno è narcisista patologico ne passa, lì ci vorrebbe appunto una diagnosi, eccetera eccetera. Dopodiché io ripeto, capisco che una volta trovata la terminologia per definire quelle persone che nelle relazioni maltrattano psicologicamente, manipolano, allora uno dice: ah, allora tu sei un narcisista, eccetera. Però dato che appunto parlavamo della bellezza della lingua, no? Di come usarla nel modo giusto, andiamo a vedere cosa significa essere in una relazione maltrattante in cui appunto c'è qualcuno che anche solo psicologicamente, che voglio dire è tanto male quanto, ci tratta male. Dunque si parte da questo volume, lo spiega appunto una psicologa, psicoterapeuta e psicotraumatologa, Monica Bonsangue. Scrive questo libro che si chiama La violenza psicologica nella coppia, quindi direi che è proprio più didascalico di così, e si rivolge proprio alle vittime di una relazione non sana che vogliono conoscere gli strumenti per rinascere. Nel volume l'autrice spiega come si conosce la relazione maltrattante, quella che presuppone appunto anche di una violenza psicologica. È una modalità di relazione molto più diffusa di quanto si pensi. Direi proprio di sì. Infatti la relazione maltrattante avviene all'interno proprio di un legame, non è necessario che sia un legame affettivo, infatti non è tipica solo di situazioni di coppia, ma anche di alcune famiglie, e io aggiungerei anche di rapporti di lavoro. Lo ritroviamo infatti anche con compagni di scuola, bullismo, mobbing. Tuttavia nell'ambito di una coppia è più difficile magari scorgerne le caratteristiche, e la presenza di un legame affettivo rende il maltrattamento un aspetto difficilmente comprensibile, perché si è coinvolti emotivamente, si è meno razionali. Colui che mette in atto il maltrattamento sbilancia la relazione in una posizione di potere chiamata complementare, ossia in cui il maltrattante assume una posizione dominante e la vittima di subordinata. Nelle coppie serene c'è il gioco di squadra, rispetto reciproco. Nella relazione maltrattante è il contrario, c'è una forzatura al mantenimento della complementarità, situazione in cui l'aguzzino tenta di mantenere, cioè sostanzialmente lo si capisce anche dal fatto che se appunto uno cerca di bilanciare questo sbilanciamento, di solito dall'altra parte vengono messe in atto delle manipolazioni atte e invece mantenere lo status quo. Tracciare il profilo psicologico del maltrattante è impossibile perché ci sono troppe tipologie umane e troppa varietà, ma dai dati forniti dai centri di ascolto antiviolenza emerge il fatto che oltre il 75% degli autori di violenza non presenta alcuna caratteristica psicofisica alterata. La percentuale degli insospettabili è quindi pari al 75-80%, mentre la percentuale di uomini che presentano disturbi antisociali, abuso di sostanze o problemi psichiatrici è bassissima, cioè è bassa, 7-8%. E quindi come si fa a riconoscere questi insospettabili? Questa è la domanda giustamente che viene posta. Dai dati sembrerebbe che il maltrattante sia una persona normale, ma è evidente che non lo è, anche perché abbiamo detto tante volte poi che normale is nothing. It's nothing. Quindi dopo la canzone vediamo insieme due profili da tenere d'occhio. To the river, lei è Lord, sono 19.54, quindi mi devo anche sbrigare a dirvi quali sono appunto i due profili da tenere d'occhio per capire se il partner o la partner, molto più spesso il partner, ma non lo diremo ad alta voce perché poi dicono che sono misogina. I profili più diffusi sono due e scommetto che appena ve li dico voi direte sì. E sono tutti quei comportamenti tossici, tipici dei Gianfranchi basici, che ci fanno un po' cringiare. C'è il maltrattante bambino. Nonostante la persona sia divenuta adulta dal punto di vista biologico, non si è evoluto dal punto di vista affettivo, mantenendo bisogni da soddisfare tipici dell'età psicologica precedente. Questo lo si vede per esempio nella modalità di attaccamento che instaura col partner, nelle relazioni, comunicazioni e nella modalità di intendere l'amore. La personalità infantile si manifesta nel tentativo di controllare, sottomettere, possedere il proprio partner allo scopo di soddisfare i propri bisogni senza curarsi degli effetti del proprio comportamento sull'altro. Fare i capricci, raga. Proprio fare i capricci in coppia non si può. Cioè si può per scherzo, ma non può essere veramente un modo in cui ci confrontiamo con l'altra persona, perché non appartiene all'età adulta. E poi c'è il maltrattante egocentrico. Una persona che pone se stessa, il soddisfacimento dei propri bisogni al centro di tutto. Questa è una caratteristica dello stadio infantile della personalità. Lo riconoscete subito un egocentrico quando entra per bocca, fa un utilizzo smodato del termine io. Parlare solo di sé, di quello che ha fatto, di quanto sia incredibile, faticoso, impegnativo, di quanto il mondo sia... Non ci posso fare niente perché nella mente compare proprio la facciazza così del mio ex, proprio qua davanti, che mi guarda e mi dice quanto è difficile essere lui, quanto è difficile essere me. L'egocentrico ha una grandiosa idea di sé, parlerà solo dei suoi incredibili doti, è impaurito. Invece, l'egocentrico con l'idea grandiosa di sé parlerà solo dei suoi incredibili doti. L'egocentrico impaurito, invece, parlerà di quanto il mondo sia iniquo nei suoi confronti e facendo così il vittimista, quando gli altri possono godere di un'aura di grazia e di benedizione. L'egocentrismo è una delle più importanti cause dell'incapacità del maltrattante di mettersi in relazione con gli altri. E mi è venuto un brivido freddo lungo la schiena. Anche lì, raga, è ovvio che abbiamo, tutti noi abbiamo delle parti di noi che sono così. Cioè, mi spiego, le nostre menti sono talmente vaste e piene di sfumature che avremo anche noi delle cose per cui siamo immaturi, egocentrici, che ne so, ci sono temi sui quali no, non è vero, non ho sbagliato. Una cosa però è se arginiamo questi tratti, no, comportamentali a delle determinate cose e siamo in grado poi, quando c'è bisogno di un confronto con l'altro o l'altra, di arrivare a un livello pari in cui non si parla solo del io. Un caso classico è quello del ciao amore, quando fai questa cosa che fai mi fai soffrire, sì ma tu, rigirando così la frittata su quella che è una vostra colpa, bypassando l'argomento da cui era iniziata tutta la conversazione. Che non vuol dire che non si parla della, si parla della tua, si parla della mia, ma non puoi usare la mia come strumento, capito, per colpevolizzarmi e non parlare di quella che hai fatto tu, che mi ha fatto soffrire. Ecco, il libro comunque, se vi interessa, ha proprio un titolo direi abbastanza semplice: La violenza psicologica nella coppia, punto. Dario Flaccovio, editore. La scrittrice è la psicologa, psicoterapeuta, psicotraumatologa Monica Bonsangue. E qua, ragazzi, noi disagiati con queste letture proprio ci andiamo a nozze, capito? Ci sguazziamo dentro. Detto questo, io vi devo salutare perché il tempo a mia disposizione qui è terminato. Vi invito a tornare domani dalle 18 alle 20 con Mani di Protagonismo e TV Streaming e Canzoni. Parleremo sicuramente di Il problema dei tre corpi, perché devo confrontarmi con Alessia Galattini su questa serie TV che mi ha molto molto confuso, vi devo dire la verità. E basta, per il resto ci sono i social, ci troviamo lì, fate un giro, salutatemi, condividete, parliamoci, conosciamoci, volemose bene, anche a distanza, ma volemose bene. Io vado, ciao.